Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata di Tech Heroes. Oggi abbiamo con noi Nicola Iarocci, MVP sullo sviluppo in .NET e anche in Python. E proprio per questo oggi parleremo dei Python Tools for ISO Studio. Benvenuto Nicola.
Grazie.
Ci vuoi raccontare un pochettino? Questa puntata è un po' particolare perché sarà un decalogo dei Python Tools e
Sì.
quindi vediamo i vari punti, vediamo un pochettino come.
Certo.
Prima di tutto, prima di partire però, che cos'è Python? Raccontaci un
Sì.
minimo il
Allora,
contesto.
Python è un linguaggio di programmazione fondamentalmente open source, è nato circa una ventina di anni fa, mi sembra di ricordare che nel 91 è diventato un linguaggio di massa, è stato lanciato, è come dicevo interamente open source, è sviluppato da community guidata, diciamo così, dal suo fondatore tuttora, a distanza di 20 anni, che si chiama Guido Van Rossum. Ed è molto utilizzato in diversi contesti, io direi fondamentalmente nel contesto web, su macchine principalmente Linux, ma anche OS X e anche Windows, e ha una predominanza notevole anche nel campo della scienza, quindi calcolo numerico, ricerche scientifiche, elaborazioni, questo perché è molto dotato dal punto di vista appunto delle librerie matematiche, scientifiche. Viene comunque molto utilizzato anche nel mondo web, anche perché è preinstallato praticamente su tutte le macchine su cui normalmente tu puoi fare, ti puoi collegare macchine server Linux o Unix di qualunque versione SaaS, troverai sempre Python e quindi lo usano molto per lo scripting, per esempio, quindi per unire, diciamo, lanci di applicazioni insieme a siti web, coordinare orchestrazione di sistemi complessi, cose di questo tipo.
E cosa c'entra con Visual Studio tutte queste
Allora,
cose?
c'entra perché da qualche tempo, ormai da credo un paio d'anni almeno, è possibile scrivere codice Python anche in Visual Studio. E devo dire anche in maniera, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti di questi Python tool per Visual Studio, in maniera anche molto efficace ed efficiente.
Perfetto, vediamo allora il
Sì.
decalogo.
Allora, intanto la prima cosa importante da sapere è che si tratta di un'estensione che si può installare in Visual Studio e che è ufficiale di Microsoft. Quindi non è, diciamo, un prodotto, questa estensione di terze parti o di un ragazzo volonteroso, ma è la stessa Microsoft che lo spinge, lo sostiene e lo mantiene, devo dire, anche molto attivo perché ci sono aggiornamenti frequenti. E quindi questa è anche una garanzia di continuità per chi decide di lavorare, diciamo, con questa estensione e quindi di usare Python dentro Visual Studio.
Perfetto.
La seconda direi che è senz'altro il fatto che, così come il linguaggio Python è free e open source, allo stesso modo è free open source anche questa estensione, e quindi potete unirvi alla community per dare una mano nello sviluppo se volete, siete benvenuti, si trova su GitHub e ovviamente i contributor principali sono uomini Microsoft, ma diversi collaboratori esterni possono tranquillamente, sono già adesso contribuiscono alla scrittura del codice.
E questo è molto importante
Sì.
perché comunque va proprio nello spirito, cioè non è che uno, come magari è capitato a volte anche in passato, mi ricordo una decina d'anni fa che magari rilasciavamo del codice per lavorare col mondo open source, però poi quel codice lì magari
Esatto.
non era completamente libero, completamente documentato. Microsoft ha cambiato molto il suo approccio
Senz'altro.
rispetto al mondo open source e adesso se andate in particolare ad esempio su GitHub, io vedo lì che la root di questo progetto è Microsoft, se andate su github.com/Microsoft
Sì.
trovate un sacco di cose, non solo questo tool ma anche ad esempio tutti i sorgenti
Tantissime
del
cose.
.NET Core, di
Sì.
.NET, un sacco di librerie, Roslyn e quindi è la cosa bella che uno può essere fuori dal progetto, oltre a poter essere forcato, però vengono accettate anche le richieste di
Sì.
modifica, uno può tracciare i bug e anche vedere di solito le roadmap, quindi lo sviluppo viene fatto in maniera completamente
Sì,
aperta.
addirittura a livello che anche tu accennavi le roadmap, una cosa che io trovo molto piacevole da open source supporter, diciamo, di vecchio stampo, è addirittura vengono spesso, se non decise le feature da aggiungere, viene accettato molto da parte di Microsoft una discussione aperta e molto anche sincera su come queste feature devono lavorare. Una volta, sì, come dicevi tu, 10 anni fa ci poteva essere un tool rilasciato in open source, spesso però finiva lì. Una volta che era open source era poi compito della community prenderlo diciamo così, in mano e portarla avanti. Invece adesso c'è questa bellissima interazione fra il personale Microsoft, che tra l'altro sembra il più entusiasta a lavorare in open source, e la community, per cui anche se adesso andate per esempio sul repository di .NET Core, troverete delle discussioni infuocate su alcune caratteristiche di .NET Core, ed è molto bello vedere, almeno per me che sono diciamo della vecchia guardia e quindi mai avrei pensato negli anni 90 o primi 2000 di vederlo, vedere queste discussioni tra uomini Microsoft e la community, che non sono discussioni diciamo in contrasto, ma anzi che tentano insieme di trovare la soluzione e l'implementazione migliore.
Che poi uno impara molto, perché a volte esatto. Quando ti dicono il perché no di una certa feature, uno vedendo la motivazione
esatto,
capisce anche cosa vuol dire. A volte sono anche proprio, a volte guardando le roadmap, guardando proprio le evoluzioni, andando a vedere i dettagli, capisco anche come strutturare meglio anche i miei progetti, perché certo. Poi a volte le best practice o gli errori che vengono portati dentro come esempi di cosa non ripetere, magari sì, sono applicabili a quel progetto lì, ma magari sono applicabili anche ai nostri progetti, certo. O comunque ci insegnano parecchio.
Senz'altro, è una grandissima esperienza, e soprattutto spesso capisci perché vengono fatte certe scelte, e lo puoi vedere live perché vedi il codice. A volte ti trovavi, no, con questa cosa la faremo così, e tu che hai il tuo problemino piccolino pensi ma perché?
Sì, non così.
Come tutti pensano che sia meglio, e magari il motivo invece c'è, e adesso finalmente la luce del sole, e te lo spiegano anche se non lo capisci, e
chiaro.
Qualche volta cambiano anche idea e seguono la direzione indicata dalla community, quindi è molto piacevole.
Ma se io fossi una malpensante ti direi ok, Python è open source, questo tool è free open source, ma Visual Studio devo pagarlo.
E invece qui c'è, diciamo così, ti risponderei, ti sbagli, perché il terzo punto della nostra roadmap, diciamo così, del nostro decalogo, è proprio il fatto che questa extension ovviamente funziona anche con la Community Edition. E questo significa che di fatto su Windows puoi crearti un ambiente di sviluppo eccezionale come Visual Studio gratuitamente, ma anche programmarci in Python sopra, e quindi hai un'intera piattaforma dal linguaggio all'ambiente di sviluppo, addirittura la extension stessa, che ti permette di farlo totalmente gratuito.
E sempre a malalingua direbbe, però gira solo su Windows il codice che produco.
No, perché Python è nativamente, fin dal 1991, cross-platform.
No, quindi... ma quello che intendo dire, il tool di Visual Studio deploya solo su Windows, è lockato su quello.
No, invece no, perché tu puoi pubblicare su GitHub, puoi pubblicare dovunque vuoi, quindi non c'è nessun problema. Anzi, l'integrazione delle Python tool per Visual Studio con GitHub e con Git è eccellente, esattamente uguale come esperienza d'uso a quello che hai con C Sharp e col mondo .NET.
Perfetto.
Quindi non c'è assolutamente nessun problema.
Quindi nessun pensiero
laterale? Anche io, che come sai in queste cose sono sempre malizioso, devo dire che qui non sono riuscito a trovare niente di cui lamentarmi.
No, ma questo è importante metterlo in chiaro, perché volte uno gli viene raccontato su una parte della storia,
certo.
A volte è importante
anzi
vedere.
Guarda, mi viene proprio da fare questo commento, che per me è molto importante venendo dal mondo Python, ed è che questa soluzione qui si rivela essere interessante per chi viene dal mondo Python e vorrebbe sviluppare sotto Windows, perché si ritroverebbe con un ambiente di sviluppo potente e completo come Visual Studio, e quindi molto interessante per chi viene da quel mondo. Allo stesso modo, per chi viene da .NET e vuole provare a, diciamo, uscire dalla comfort zone, bagnarsi i piedi in qualche cosa di nuovo, ecco che hai la possibilità di rimanere nel tuo contesto in cui sei nato, diciamo così, sì. Quindi Visual Studio, le tecnologie che conosci, i breakpoint piuttosto che il debugging, eccetera.
Non devo mai impazzire con la linea di comando, magari poi imparo a usarla,
sì.
Ma all'inizio mi trovo nel mio ambiente.
Però parti in un ambiente che tu conosci, pur imparando un linguaggio nuovo che sicuramente può dare tantissime soddisfazioni. E mi permetto di aggiungere, visto che ci siamo, che uscire dalla comfort zone, imparare cose nuove, anche se all'inizio può sembrare tutto sommato poco utile, in realtà poi è molto utile quando torni nel tuo ambiente,
chiaro.
Nella tua zona di conforto. A me è capitato in C Sharp iniziare ad applicare poi idee e soluzioni, tecnologie, approcci che avevo visto in un altro mondo, ma che posso benissimo riprodurre in C Sharp.
Chiaro, assolutamente. Vediamo il prossimo punto,
sì.
Del nostro dettaglio.
Entriamo più nel mondo Python, e diciamo che la quarta cosa molto importante è che sono supportati all'interno di Visual Studio con questi tools tutti i tipi di Python più diffusi, quindi CPython, che è il compilatore, l'interprete ufficiale, ma anche PyPy, che è un interprete molto più veloce, e anche IronPython, che è, pensa a te, una tecnologia per far funzionare in Python il .NET, sviluppata tanti anni fa, che adesso ha forse un po' perso, diciamo così, il traino che aveva, ma che comunque potete utilizzare. Quindi addirittura scrivere il codice Python che manipola e utilizza il .NET Framework, volendolo. Perfetto. E l'altra cosa che secondo me è interessante da dire e che è anche dimostrazione del discorso che facevamo prima, quindi del fatto che viene Microsoft dà molta importanza a questi tool, è che sono già inclusi nel setup di Visual Studio 2015. Quindi quando installate Visual Studio potete scegliere, andando a selezionare ovviamente non la tipica installazione predefinita, andando nella personalizzata potete scegliere di installare i Python tool e trovarvi da subito con la compatibilità con Python.
Perfetto, questo è molto interessante, anche perché spesso in passato uno poteva installare estensioni a Visual Studio per magari supportare altre cose, ma doveva installarlo, doveva chiudere Visual Studio, anche col setup devo chiudere Visual Studio, però magari poi dopo mi andava a incasinare,
sì,
il mio
setup.
Sì,
era sempre un po' complesso perché devi sempre fare percorsi magici strani per capire,
esatto,
come
invece adesso
fare.
È nel setup, sì. E il fatto che sia nel setup vuol dire che è supportato, cioè se, esatto, per caso installando qualche cosa, un errore di installazione, vado sui forum, vado sui canali di supporto Microsoft ufficiali, ottengo tutto il supporto.
O addirittura su GitHub, come dicevamo.
O vado su GitHub, sì, assolutamente.
Sì, sì. Andiamo avanti?
Andiamo avanti.
Il sesto punto è molto interessante secondo me per chi viene dal mondo Linux o comunque dalla command line, anche Windows command line, perché Python si poteva fare anche prima naturalmente, ma non in Visual Studio, ed è il fatto che dentro Visual Studio direttamente potete installare le librerie. Diciamo che questo PyPy che vedete qui è un po' l'equivalente del NuGet e nel mondo .NET, quindi potete direttamente in interfaccia di Visual Studio installare, in questo caso vediamo in questa slide l'installazione di Django, che è un framework web molto conosciuto per chi viene dal Python, e quindi di nuovo il concetto che rimaniamo dentro Visual Studio, ovviamente non usiamo NuGet, ma tra l'altro devo dire che un'interfaccia molto carina, io personalmente la trovo migliore di quella di NuGet, possiamo installare le librerie Python senza problemi, le standard library di Python.
Perfetto.
Un'altra cosa...
Sì. Questo quando l'ho visto la prima volta mi ha lasciato veramente... Sì. Questo è molto interessante, raccontacelo.
Sì, questo è un po' diventato lo standard in Python ormai da tantissimi anni, sono i cosiddetti virtual environments, cioè in poche parole potremmo rimapparlo nel mondo .NET al famoso problema della global area, della global assembly cache e quindi della GAC cosiddetta, e a tutti i vari problemi di compatibilità che quando ti capitava di installare un certo prodotto non ti andava più quell'altro perché il DLL veniva sostituito, tutte queste cose qui. Ovviamente non è un problema solo del .NET, è un problema che esiste in qualunque linguaggio.
Sì, ma per esempio mi ricordo quando lavoravo con Java, che anche lì se lanciavo magari lo stesso codice Java con contesti diversi, sì, o di Java Virtual Machine o di dell'application framework diversi, per cui non è un problema solo di Windows, sì, o di .NET, cioè c'è un po' dappertutto questo,
sì,
problema.
Soprattutto ti ritrovi a dover installare magari, ecco, in Python ci sono queste, non esiste un concetto di .NET per framework full per cui installi tutta la standard library in un colpo solo, installi comunque quello che ti serve per quel progetto, ma se tu incominci per ogni nuovo progetto a installare qualcosina ti ritrovi poi con un sacco di librerie che possono creare conflitti fra di loro. La soluzione sono stati questi ambienti virtuali, per cui ogni progetto ha il suo ambiente virtuale isolato con le librerie che servono a lui. Se vuoi un po' quello che adesso stiamo facendo nel mondo .NET con ASP.NET Core 5, che poi è stato rinominato, credo, .NET Core 1.0 attualmente,
sì, esatto,
se non sbaglio, e dove abbiamo queste mini DLL e quindi installi solo quello che ti serve nella cartella locale del project, quindi sono diciamo assimilabili come concetti. Qui puoi creare in Python diversi virtual environment addirittura per lo stesso progetto e passare dall'uno all'altro, quindi se vuoi fare un test e dire ma se uso quest'altra libreria sarà compatibile o meno, lo puoi fare. E la cosa bella è che in Visual Studio potete gestire anche questi virtual environment in maniera nativa. Come...
Quindi anche lì non devo all'inizio perlomeno imparare la command line,
no,
non devo
assolutamente
imparare le opzioni, faccio tutto a Visual Studio. Poi naturalmente se voglio prendere la mano imparo anche la command line perché magari mi può servire poi,
certo,
per scriptare,
certo,
le cose. Però, di nuovo, per bagnarmi i piedi, come dicevi prima tu, faccio tutto da dentro Visual Studio.
Assolutamente. E, aggiungo che, ecco, tu parlavi della command line, è un po' come quando in Visual Studio usi Git, in maniera, diciamo, usando l'interfaccia, oppure passi alla command line. Lo puoi fare in entrambi i modi, dipende un po' come ti trovi. Normalmente vedo che in Visual Studio chi inizia con Git usa l'interfaccia di Visual Studio, poi spesso è sufficiente quella. Se vuoi andare a spugnettare, come diciamo dalle mie parti, lo puoi fare e passi alla command line. Ma comunque anche qui devo dire che è già un'interfaccia molto matura questa qui di Virtual Environment, riesce a fare dei bei giochetti, devo dire.
Perfetto.
Ecco, l'ottavo punto, probabilmente un sviluppatore C# lo dà per scontato, ma nel mondo Python non è scontato affatto. Qui invece ribaltiamo la prospettiva, perché noi in C# siamo abituati all'IntelliSense, quindi, perché è un linguaggio statico. Python invece è un linguaggio dinamico, quindi non è così scontato avere la compilazione mano a mano che tu scrivi. E invece i ragazzi che stanno sviluppando questi tools sono riusciti a implementarla attraverso un database che viene creato quando installi, e quindi devo dire, in maniera molto piacevole, per chi viene da altri mondi, hai l'esperienza IntelliSense come ce l'hai in C#.
Ok, perfetto.
Siamo quasi in fondo. L'altra cosa molto piacevole è che sempre dentro Visual Studio hai anche quella che viene chiamata REPL nel nostro mondo, è praticamente la shell interattiva, esattamente, per cui puoi fare quello che faresti lanciando Python dalla command line, lo puoi fare dentro Visual Studio senza di nuovo dover tornare alla command line.
Perfetto.
E non solo, ma è supportata tutta l'esperienza di debugging, quindi abbiamo la possibilità di inserire breakpoint nel codice Python, di fare lo scoping delle variabili, di vedere il valore, di provare a cambiarle, tutto quello che, o quasi tutto quello che facciamo nei linguaggi .NET lo possiamo fare, ma soprattutto lo possiamo fare esattamente come lo facciamo in C#, quindi con il nostro mouse possiamo mettere il breakpoint, viene fuori il pallino rosso, esattamente la stessa cosa.
Perfetto.
Solo che è in Python.
Bene, il decalogo è finito, vogliamo però, abbiamo parlato tanto, vogliamo vedere adesso una bella demo.
Sì, ti ringrazio perché mi dai l'occasione di vantarmi, ecco qua, del codice scritto da mia figlia a 9 anni. Questo quindi, è un programmino Python che abbiamo fatto insieme.
Quindi se l'ha fatto una bambina di 9 anni, anche uno sviluppatore .NET può mettersi lì e imparare un nuovo linguaggio.
Sì.
No, è naturalmente una battuta molto semplice, ma... col fatto che l'ha fatto anche tua figlia di 9 anni, Mario, mi fai venire voglia di guardarci un po'.
Sì, diciamo che in realtà c'è il trucco, devo dire la verità, in realtà Python è più semplice da imparare di C#, quindi se siete già programmatori C#, al contrario, Python lo dovete trovare molto semplice.
Sì, io mi ricordo anni fa avevo seguito una presentazione di Python e la cosa che mi era piaciuta è che non c'erano più le graffe, ma usavo l'indentazione per definire lo scopo. Questa cosa mi è rimasta in testa e l'ho sempre apprezzata.
Una cosa che in realtà è fonte di infiniti, perché ci sono tantissimi che odiano, anzi criticano in Python proprio questa cosa e altri la adorano, quindi diciamo...
Vabbè, io ti dico, probabilmente era 2000-2001 che avevo visto una bella presentazione di Python e mi era rimasto, cioè una delle, se uno mi chiede, cioè io non sapevo nulla perché poi il mio cervello aveva rimossa completamente, l'unica cosa che mi ricordavo di Python era che non c'erano le graffe ma c'era l'indentazione.
Python è conosciuto come il linguaggio che ha il whitespace e questo è la sua, diciamo, la sua bandiera.
Ma almeno non ci sono le battaglie tra tab e whitespace,
esatto,
come in
C++,
che lì è un altro flame infinito.
No,
o su dove mettere la graffa, se in cima o sotto. Per
sì,
cui...
lo stile.
Esatto, almeno su quello non ci si, si litiga. Vediamo un pochettino.
Sì, proprio due cose volevo... farvi vedere il fatto innanzitutto che, come vedete, ci troviamo in Visual Studio, qui sulla sinistra abbiamo il nostro codice Python, come dicevo questo è un programmino molto semplice che praticamente indovina il numero, hai 6 tentativi per indovinare il numero pensato dal computer. Qui alla destra abbiamo la nostra soluzione che anche proprio visivamente ricorda, se non fosse per quel PI al posto di C#, ricorda esattamente un programma anche nella colorazione C#. La cosa interessante che vi volevo far vedere sono questi appunto Python environments. Se esplodiamo qui vediamo che c'è in questo momento un environment che è il Python 2.7, ma potremmo averne creati degli altri, e vediamo quali sono le librerie installate in questo momento per questo specifico progetto. possiamo, passando sulla tab degli environment, scegliere di creare dei nuovi, per esempio basandoci su Python 3.5 invece che 2.7, su Iron Python, eccetera. Quindi adesso magari non andiamo a creare nuovi environment per non perdere troppo tempo, però è possibile creare environment dedicati per i progetti, come dicevamo.
Okay. E invece il breakpoint, dicevamo prima.
Sì, il breakpoint funziona come abbiamo detto, come faremo in C#, possiamo andare a piazzare un breakpoint.
Un bel puntino rosso.
Il famoso puntino rosso, con tanto di condizioni, eccetera. E quindi sicuramente molto interessante, anche perché Python è un linguaggio interpretato, quindi si presta molto bene al debugging live. E tra le altre cose, come dicevamo, è possibile anche aprire, vedete qui la finestra interattiva, eccola qua, e qui se facciamo un bel print Tech Heroes, vediamo se riesco a sbagliare, perché sai che le demo non avrebbero mai fatte live, e infatti c'è un errore, e questo è probabilmente perché siamo su Python 3.5, e Python 3.5 non vuole il print va messo tra parentesi. Ma quello che ci contava qui dire è che appunto puoi utilizzare Python anche senza scrivere il programma interamente, lo vuoi provare, lo puoi fare direttamente qua nella shell interattiva. E questo è una cosa, per chi è abituato al Python, molto interessante, insomma, perché puoi provare un'idea che ti viene direttamente qui dentro prima di portarla dentro al codice, chiaro, per esempio. E quindi sicuramente molto interessante.
Bene, grazie mille Nicola per questa overview. Invito i programmatori che volessero appunto sperimentare questo nuovo linguaggio, per loro nuovo linguaggio, magari utilizzando Visual Studio come strumento, a installare i tool, ripeto, con .NET 2015 lo trovate nel setup, quindi sì, basta anche andare ad Remove Programs a modificare, sì, il setup di Visual Studio, installate tutto il necessario, vi ritrovate tutto dentro, potete poi andare a scaricare direttamente da dentro Visual Studio tutte le librerie Python che vi servono e avete uno strumento completo.
Esattamente.
Per cui grazie mille Nicola, e ora sei un Tech Heroes e quindi ti lascio l'onore.
Ecco.
Ciao a tutti.
Ciao.